Vi presento il collega dottor Maurizio Dianese.
Sono laureato nell'80 per preciso.
Simone, che ha studiato in uno dei licei veneziani, che è giornalista e lavora al Gazzettino prevalentemente, però poi è anche per conto suo uno scrittore, nel senso che ha lavorato su varie questioni molto problematiche per la nostra area. Vi ricordo semplicemente la storia della Mana del Brenta, le vicende connesse a Porto Marghera, al petrolio, tutti i problemi che sono stati legati alla nascita e alla maturazione e poi all'evoluzione della destra del Veneto e che hanno portato ad attentati, eccetera. Ultimamente si è anche impegnato in qualche attività più o meno, posso dire, quali romanzo, no? E poi anche è uno dei più attuali e importanti conoscitori del tema, della questione del Mose, che cos'è il Mose a Venezia. Quindi abbiamo con noi l'opportunità adesso di sentire che cosa ci dice Maurizio Dianese a proposito del percorso che post laurea potrebbe essere interessante in un giornale, una prospettiva giornalistica. Il titolo che lui ha dato però è molto provocatorio e riprende alcune delle cosette che avevo accennato all'inizio. Solo i filosofi possono salvare il giornalismo ucciso da internet. Ecco, gli do la parola.
Mi alzo così, vista la mia notoria statura, per vedermi anche da lontano. Allora, io mi occupo di giornalismo investigativo e soprattutto di criminalità organizzata. Ho rapporti costanti con rapinatori, assassini, ladri, banditi in genere, e questa è la parte bella del mestiere. Poi bisogna anche scrivere, cioè bisogna spiegare a tutti quelli che giustamente non hanno nessun rapporto con la malavita, bisogna spiegare quello che succede, e quello che succede anche a Venezia. Tanto per dire che il Tronchetto da metà degli anni 80 è nelle mani della malavita organizzata, che lavora dai 3 ai 5 milioni di turisti all'anno e che incassa 200 milioni di euro tutti in nero. Di Venezia potrei parlarvi per 7 giorni, perché Murano non è messa meglio del Tronchetto, sapete benissimo che le case ormai sono affittate ai turisti, che tutti gli esercizi commerciali ormai non sono più gestiti dai veneziani. Mi occupo di criminalità organizzata e di giornalismo d'inchiesta. Nelle vite precedenti ho fatto anche il consulente informatico, e cioè ho messo in piedi il sistema digitale per Mediaset per quanto riguarda il settore giornalistico. Ci ho lavorato 2 anni e i telegiornali che voi vedete sono prodotti col sistema che abbiamo impiantato ancora nel lontano 1999. La domanda è: cosa c'entra tutto questo con la filosofia? Allora, intanto dovete sapere che il primo giornalista d'inchiesta è una donna, si chiama Nelly Bly, che alla fine dell'Ottocento si inventa per la prima volta un reportage dall'interno di un manicomio, si fa internare in un manicomio di New York per 10 giorni, quando esce scrive un reportage che porterà alla riforma del manicomio. Nasce da lì l'idea del giornalista che entra a far parte integrante di una parte della vita della città che nessuno conosce se non il diretto interessato, ed è esattamente quello che facciamo noi. Per dirvi, l'inchiesta di Eraclea sui Casalesi è stata scritta sul Gazzettino con 10 anni di anticipo rispetto alle risultanze della magistratura. Vuol dire che il giornalismo d'inchiesta ha anche questo compito di mettere sull'avviso la popolazione e di dire: guardate che da voi abitano un centinaio di casalesi che si occupano di estorsioni, di prestiti a strozzo, e che hanno messo in piedi una serie di attività, soprattutto nel campo dell'edilizia, state attenti perché vivete in un contesto che è particolarmente pericoloso. Oggi c'è l'ennesima raffica di arresti per l'Ndrangheta e l'Ndrangheta in questo momento è l'organizzazione criminale più ricca, più feroce, più determinata che esista sulla faccia della terra. Fate conto che solo con la cocaina di cui detiene il monopolio nel nord Europa si stima fatturi 100 miliardi di euro all'anno. Questi 100 miliardi da qualche parte devono andare, in parte vengono anche dal Veneto. L'esperienza di Mediaset, perché sono stato chiamato? Perché un ingegnere informatico risolve tutti i problemi, ma nessuno capisce come funziona la macchina. E allora io ho fatto semplicemente il semplificatore, di questo ci sarà bisogno. Basta che voi prendiate in mano un bugiardino o prendete in mano un manuale dell'uso del cellulare e non ci capite assolutamente nulla. Non vi faccio neanche l'esempio di come si montano i mobili di Ikea, perché se no un manuale qualsiasi è largamente incomprensibile. Allora, gli americani già da tempo, vi sto parlando di metà degli anni 90, avevano bisogno esattamente di questo, e cioè di una figura che non ne sapesse nulla dell'argomento informatico, ma che avesse le conoscenze umanistiche per far diventare una macchina comprensibile a tutti. Tutte le evoluzioni che sono state fatte nel corso del tempo per quanto riguarda l'informatica rispondono a questo principio. Fagin, che è un italiano, che è quello che inventa il microprocessore, non a caso esce dall'università italiana e c'è una mentalità di chi punta a risolvere il problema sul serio. Chi di voi ha la mia età, nessuno, a parte qualcuno qua dentro, forse si ricorda il Commodore 64 sul quale abbiamo lavorato a suo tempo, bisognava avere 8 lauree solo per accenderlo. Adesso voi un computer, spingete un bottone, il bottone del power, lo accendete e tutto sembra funzionare. Perché? Perché c'è un sacco di gente che ci ha lavorato. Allora, il semplificatore chi è? È quello, per esempio, che sarà chiamato da Google, che tenta di risolvere il problema delle notizie false con un algoritmo. L'algoritmo non è in grado di capire le notizie false. Sapete come funziona l'algoritmo di Google? Una volta tanto che sono dall'altra parte della barricata faccio delle domande. Sapete come funziona l'algoritmo di Google? Pure lo usate ogni giorno?
Quindi mi devo parole, principalmente pezzi di frasi.
Ma è perché scegli una cosa invece che un'altra? Io metto, tu come ti chiami?
Luigi.
E di cognome?
Denari. Studente.
Se metto in ricerca Luigi Denari su Google, come voi avreste dovuto fare con i relatori di questo convegno per sapere chi sono, cosa mi viene fuori?
Poco,
ma mi può venire fuori di tutto.
C'è poco di corretto. Sì,
l'algoritmo di Google funziona in questo modo, che ti dà come prima risposta quello che è più cliccato. Allora, se tu vuoi fare il furbo, metti in internet un tuo articolo in cui dici che il sottoscritto è alto 1,15 m e poi ti metti d'accordo con 10 dei tuoi amici e clicchi sul fatto che io in realtà notoriamente sono alto 1,90 m invece, clicchi su 1,15 m e quando metteranno il mio nome Maurizio Dianese salterà fuori che io sono alto 1,15 m. Ecco perché un algoritmo non è in grado ancora di risolvere il problema ed ecco perché Google ha appena fatto un accordo con l'Università di Firenze per prendere dei giovinastri come voi e metterli al lavoro. Perché come si fa a capire se una notizia è falsa o è vera? Come si fa? Sulla base di che cosa voi stabilite quando leggete una notizia in internet che è vera? Come fate a sapere che è vera sul serio?
Sento diverse campane.
Il lavoro del giornalista è stato per 2 secoli quello di intermediazione. Il giornalista ha intermediato fra la notizia e il lettore e ha certificato la verità della notizia. Una cosa che scrivo io sul giornale è vera, punto. Anche se me la invento, questo non succede, o meglio, se succede, poi interviene il codice penale, ti portano in tribunale, ti massacrano, ti danno 7 mesi di galera ogni volta che pubblichi una notizia falsa. Ma questa funzione di mediazione adesso è saltata. cioè tutti siamo diventati giornalisti, nessuno di noi ha più bisogno della mediazione. Crediamo cioè che sia possibile arrivare direttamente alla notizia senza bisogno di affidarsi a qualcuno che è pagato per fare questo mestiere. E questo è il casino adesso di internet, cioè che voi potete mettere in ricerca qualsiasi cosa e trovate qualsiasi risposta. Internet contiene tutte le risposte, ma qualcuno dovrà cominciare ad allenarsi a porre le domande giuste, perché se poni le domande sbagliate ottieni risposte sbagliate. 10 anni fa, ormai forse 15, è stato fatto un sondaggio fra gli studenti delle scuole medie superiori di Milano a proposito della strage di Piazza Fontana, di cui ricorre il cinquantenario proprio quest'anno, 12 dicembre 1969. Strage di Piazza Fontana è una strage fondamentale per capire la storia recente d'Italia. È una strage che è stata commessa da Ordine Nuovo, un gruppo neofascista che aveva la sua base principale tra Venezia, Mestre, Padova e Treviso. Quando hanno fatto questa domanda agli studenti di Milano, la strage di Piazza Fontana è stata fatta a Milano, l'80% ha risposto che era stata commessa dalle Brigate Rosse, il 10% che era stata fatta dalla mafia e l'altro 10% non sapeva che cosa rispondere, ovvero l'80% delle persone aveva la risposta sbagliata. Ecco perché c'è bisogno della filosofia. La formazione umanistica ti permette di mettere ordine nel disordine. Quando ho fatto questo lavoro con Mediaset, il primo incontro con gli ingegneri è stato questo. Io gli ho detto: voglio che lo schermo del giornalista sia diviso in tre parti, deve avere le agenzie a destra, deve avere sotto una schermata per poter scrivere, deve avere a sinistra le immagini. Impossibile, cioè tecnicamente impossibile. E io ho detto: sarà impossibile per te, vorrà dire che prendo un altro ingegnere. Il giorno dopo è diventato possibile, perché si tratta di prendere 10-20 persone, 10-20 schiavi a scrivere stringhe dalla mattina alla sera e improvvisamente le finestre si aprono. Quello che deve fare il semplificatore è proprio questo: partire dall'idea che il suo punto di riferimento è la persona normale, e quindi le tecnologie devono adattarsi alla persona e non il contrario, come succede adesso. Adesso quando comprate un qualsiasi marchingegno lo date in mano a vostra nonna, perché voi siete della generazione cosiddetta digitale. No, datelo in mano a vostra nonna e vediamo quanto ci mette a capire anche solo come si accende. E perché il mondo deve essere complicato? Il mondo è complicato perché così un sacco di gente può guadagnare sulla complicazione. Salvatore Aranzulla, sapete chi è? Ovviamente. Salvatore Aranzulla fattura 2 milioni di euro facendo il semplificatore. Quando voi avete un problema e dice: non riesco a passare i dati da questo telefonino maledetto che si è rotto e che funzionava con Android, non riesco a passarlo sull'Apple. E lui ti spiega e dice: si fa così, apri la finestra, eccetera. Lui fa il semplificatore. E cioè si innesta in un settore di mercato che è vuoto, totalmente vuoto, e la categoria dei semplificatori si moltiplicherà all'infinito, perché Google adesso ha bisogno di gente fisica, di umani che facciano la ricerca delle fake news, sennò fra poco gli scoppia tutto. E Facebook, a parte il fatto, tra parentesi, che dico sempre che se sparisse domani mattina internet e se sparisse Google qualche problema lo avremo, se sparisse domani mattina Facebook nessuno di noi se ne accorgerebbe, cioè non ci provocherebbe nessun problema, perché internet è una bella soluzione a tutti i nostri problemi, nel senso che tutto quello che siamo stati abituati ai nostri tempi a cercare su carta, si andava nelle biblioteche allora a fare la tesi di laurea. È anche vero che ognuno di noi, non so se voi avete fatto come me e come tutti i miei colleghi, noi consegnavamo un pezzo, cioè un faldone di carta straccia, e poi lo cambiavamo all'ultimo momento. Perché? Perché bisognava scrivere a macchina, perché bisognava farselo impaginare, perché bisognava rilegarlo, e quindi ci voleva un sacco di tempo. E siccome tutti gli studenti arrivano all'ultimo momento, capitava che scoccava l'ora X, bisognava consegnare la tesi laurea e tutti andavamo lì con il fascicolo di Topolino dentro la copertina e poi la cambiavamo all'ultimo momento. Tutto questo adesso non c'è più. Cioè voi scrivete direttamente al computer, premete un pulsante e automaticamente avete risolto il problema. Nel 1986, quando sono stati introdotti i computer nei giornali, fino al 1986 lavoravamo con la macchina da scrivere. Quando si entrava in una redazione non si riusciva neanche a parlare, da tanto rumore c'era. A parte che si era avvolti in una nube di fumo perché fumavano tutti, ma tutti scrivevano con la macchina. Allora io per fare un cambio in pagina, cioè mi capitava l'assassinio come è capitato alle 11 di sera, per fare un cambio in pagina ci mettevo 45 minuti. Questo era il tempo minimo correndo al massimo, cioè avendo a disposizione i tipografi, avendo a disposizione gli impaginatori, avendo i rotativisti pronti a cambiare i pezzi sulla macchina. 45 minuti. Oggi, quanto ci si mette a fare un cambio in pagina? 45 secondi. Questa è la differenza. Il fatto che il mondo sia cambiato in modo così determinante ed enorme parrebbe aver espulso totalmente gli umanisti. E chi è che ha bisogno dell'umanista? Hai bisogno dell'idraulico, del tecnico, del computer che te lo aggiusta, nessuno ha bisogno degli umanisti. Invece in questo momento il mondo ha bisogno proprio dei filosofi, ha bisogno di qualcuno che mette insieme le competenze. Ecco, la quarta vita che mi sono dimenticato di dire, ho appena brevettato un marchingegno assieme a un ingegnere informatico e a un cardiologo, un marchingegno che permette di fare elettrocardiogramma in un minuto. Cosa c'entro io? Non so neanche cosa sia un elettrocardiogramma, appena appena so che esiste il cuore, so che il cuore funziona con l'elettricità, non so niente di niente, ma l'ingegnere si era bloccato sul fatto che non riusciva ad uscire dall'algoritmo che aveva fatto e non riusciva ad applicarlo, l'idea dove lo metto sto roba? Allora, facendo una riunione, tutti hanno detto se oggi l'elettrocardiogramma si fa spogliando il paziente e mettendogli 25 elettrodi addosso, noi dobbiamo fare l'elettrocardiogramma senza spogliare il paziente. E siamo arrivati al punto che, se vendiamo il brevetto come spero, voi andrete al supermercato, metterete le mani sul carrello del supermercato, farete la vostra spesa, all'uscita, al momento di pagare, vi daranno un foglietto in mano in cui direte è il caso che vai a farti visitare da un cardiologo oppure è tutto a posto. Vi faccio questi esempi non per dire che io sono un genio, ma per dire che è indispensabile mettere assieme saperi diversi, se no a un certo punto si incricca il sistema, esattamente come sta succedendo adesso a Facebook, a Google, ovunque si sta incriccando, perché si è arrivati al punto che sì, ho tutte le risposte, cioè ho miliardi di risposte possibili, dopodiché non so come formulare la domanda, non sono in grado di capirla la risposta. Il semplificatore fa esattamente questo, cioè fa in modo che un problema complesso diventi alla portata di tutti. Se un giornalista si fa spiegare la teoria della relatività e non è in grado di spiegarvela a voi, deve cambiare mestiere. Perché un fisico non sarà in grado di spiegarvela, a meno che non abbia una formazione anche umanistica, ma l'umanista ve la spiega per forza, perché se la capisce lui è in grado di spiegarla, se non la capisce lui non è in grado di spiegarla. Quando ho cominciato questo mestiere tanti anni fa, cercavo di imparare dai colleghi più anziani. C'era un inviato del Corriere della Sera, buonanima, che quando andavamo in giro alle conferenze stampa eccetera si faceva ripetere le cose due o tre volte e io non capivo questo, no? E dicevo vabbè, poveraccio, sarà sordo. E allora un giorno gli ho detto senti Roberto, ma insomma è anche fastidiosa questa roba, cioè quando hai capito hai capito. Dice, te ne fai ripetere due volte perché ogni volta aggiungono qualcosa e tu capisci un po' di più e così sei in grado di spiegarla meglio. È esattamente il metodo che poi ho utilizzato nella vita. Quando ho avuto per tanti anni rapporti con Felice Magnero, che era il capo della banda del Brenta, farsi raccontare le cose un po' alla volta voleva dire star lì 2 ore, parlare della vita, dei figli, della moglie, del coso, eccetera, eccetera. Ogni tanto infilavi dentro la domanda sulla rapina e lui ti raccontava come era fatta la rapina e a quel punto tu cercavi di capire come componeva la batteria, si chiama in gergo, come componeva la batteria di rapinatori che andava a fare quel colpo, come funziona la mentalità di un malavitoso, perché non fa parte della nostra vita, noi non abbiamo la più pallida idea di come vivano e soprattutto di quello che pensano. Tutto questo per dirvi che c'è assolutamente bisogno di qualcuno che adesso si reinventi le cose come è stato fatto negli anni, nel secolo precedente. Nel 1969, quando esce Easy Rider, che è un film che dovete assolutamente vedere, Easy Rider risolleva le sorti di Hollywood. Hollywood stava chiudendo i battenti perché continuavano a produrre Colossal, quello famoso è Cleopatra, che non incassavano un centesimo. Loro investendo mi sembra $25,000, una roba del genere, cioè con i risparmi di famiglia hanno fatto un film che ha rimesso in moto l'industria cinematografica di Hollywood, cioè sono nati Steven Spielberg e tutti gli altri e perché è partito Easy Rider. L'altro esempio è quello degli anni 80, quando nel nostro paese esisteva solo la RAI e 2 canali, improvvisamente sono nate le televisioni private e le radio private che hanno inventato un nuovo giornalismo. Adesso voi dovete fare esattamente questo, cioè inventarvi un nuovo modo di produrre informazione. Perché è indispensabile produrre informazione? La definizione migliore che ho trovato in tanti anni di informazione deriva dall'information technology e dice informazione è diminuzione di incertezza. Vuol dire che più cose sai e più sei tranquillo. Se vai in un ufficio postale e qualcuno ti ha già spiegato come funziona, tu ti senti tranquillo. Se no stai lì in piedi affannato a dire dov'è, cosa devo fare, come si compila un conto corrente. Chiaro, diminuzione di incertezza vuol dire mettersi e mettere gli altri nella condizione di imparare. E questo vi voglio dire, cioè la buonanima di Steve Jobs diceva bisogna essere affamati e cosa diceva? Bisogna essere affamati e folli. Allora, se volete fare i soldi, questo è il meccanismo, cioè bisogna essere affamati, cioè aver voglia di far soldi, e bisogna essere folli perché bisogna inventare qualcosa di nuovo. Questo non necessariamente porta a qualcosa di bene, può portare anche a qualche disastro. Dal mio punto di vista dico, vorrei morire avendo lasciato il mondo un centesimo migliore di quello che ho trovato. Cioè se faccio una battaglia a Venezia perché la malavita se ne vada dal tronchetto, e non avrò combinato niente, però un pezzettino della vita di questa città è migliorato. Questo penso che sia il punto di riferimento per tutti, e cioè bisogna che noi quando usciamo dalla porta della vita, voi avete davanti altri 150 anni, io un po' meno, quando usciamo dalla porta della vita guardandoci indietro dobbiamo dire ho fatto qualcosa che fosse utile per qualcuno, bene, la vita ha prodotto qualcosa di positivo, altrimenti far soldi tutto sommato non è, soprattutto oggi non è particolarmente complicato. Inventate un'app e il giorno dopo la vendete a Google, avete fatto i soldi, cosa ci avete guadagnato? Il fatto che poi questi soldi bisogna pure usarli in qualche modo. Quindi fare soldi non è complicato, internet mette a disposizione il massimo delle possibilità in tutti i campi, ma ci vuole dell'altro, anche qui ci vuole l'umanesimo, cioè ci vuole l'etica. Ci vuole la testa che dice vabbè, ma perché faccio questo? Che risultati voglio ottenere? Ha senso quello che faccio? Ecco, tutto questo è l'universo mondo che avete di fronte. Grazie, mi siedo per ci stare.
Avete avuto un altro squarcio nella direzione dell'importanza degli studi umanistici, dell'importanza del background che poi non solo bisogna saper mettere in pratica, ma intorno al quale si agganciano le competenze che poi imparerete anche di volta in volta nei settori specifici. Mi viene in mente che la battuta di Steve Jobs, bisogna essere pazzi e essere affamati, era la stessa di 2000 anni prima, perché chi è Eros, il dio della divinità? È il figlio di Penia, cioè dell'assenza, e quindi dell'aver fame e della follia. Quindi forse Steve Jobs non lo sapeva, ma ha ripreso qualcosa che già era stato detto un po' prima. Bene, 5 minuti per qualche domanda, perché poi ci riserviamo un dibattito conclusivo alla fine. Però qualche domanda magari puntuale, se volete rivolgerla subito a Maurizio Dianese.
Devo vedere se sono risposte.
Questo è molto filosofico. Sì. Mentre internet qualche risposta te la darebbe.
Anche, posso fare la domanda? Quanti di voi leggono un giornale una volta al mese?
Un giornale di carta?
Un giornale di carta. No, vabbè, anche io. Veramente così tanto? Allora, 1, 2, 3, 4, 10 sprezzo pagati. E quanti di voi vogliono fare il giornalista?
Sì, sì, uno alza una mano, forse altri non hanno sentito la
domanda. Uno.
Ma
tu vuoi fare il giornalista? Due. E cosa volete fare?
Io sarei fare quello che fa lei.
Giornalista inchiesta, auguroni. No, ti scegli un settore. Sai quante querelle ho preso nella mia vita? In 30 anni di lavoro? 250.
Quante querelle?
Ne ho vinte 249. E tu cosa vuoi fare? Anche tu giornalismo d'inchiesta? Beh, il campo è infinito, perché con la mia generazione praticamente si è esaurita la capacità di fare inchiesta, per mille motivi che posso anche spiegare, ma è sempre più difficile. Cioè, se non hai un giornale grosso alle spalle, a parte i rischi che corri inevitabili, ma quelli fanno parte del mestiere, insomma, li bisogna sapersi destreggiare. Spesso i colleghi mi chiedono com'è che esco vivo dagli incontri. Cioè, le ultime volte, anche 4-5 giorni fa, è venuta la polizia e mi dice: ma dobbiamo darti la tutela perché sta uscendo uno di galera che te l'ha promessa. E ho detto: guarda, faccio come ho fatto finora con tutti gli altri, vado a trovarlo a casa. Cioè, non una volta, mi è successo in parecchie occasioni che mi dà le intercettazioni telefoniche, perché per fortuna sono monitorati, noi sappiamo in tempo reale quel che loro si dicono per telefono negli ambienti. Viene la polizia e dice: guarda che questo ha detto che ti spara un colpo in bocca, dimmi nome e cognome. E dice: ah, si chiama, era casualmente uno del Tronchetto. Io la mattina dopo sono andato a trovarlo in ufficio e ho detto: ce l'hai con me? No, io. Lui, naturalmente, quando sono arrivato c'è stato il fuggi generale, perché erano convinti che ci fossero i carabinieri dietro di me. Sono andato direttamente da lui e gli ho detto: ce l'hai con me? No, figura, amici per la pelle. Quindi ci sono trucchi del mestiere che bisogna imparare man mano. Ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare in anni in cui la malavita era soprattutto nostrana. No, Felice Maniero è un autoctono, è prodotto nostro al 100%, quindi capisco che cosa dice, capisco dopo un po' quali sono i suoi ragionamenti, ma ci ho messo 30 anni comunque a capire veramente la banda. I suoi adepti, i suoi fedelissimi, 30 anni fa mi avevano detto: guarda che il capo banda è la mamma. Io, vittima, come tutti i maschi e le femmine di una certa età, del pregiudizio, figurati se vado a pensare che una mamma possa essere capobanda. Ci ho messo 30 anni a convincermi che era vero. Sua mamma ha riciclato 100 miliardi di lire, 50 milioni di euro. Anche quella è una cosa da imparare, dobbiamo sapere che siamo tutti vittima di un pregiudizio. Quando passo per la strada e vedo una signorina che si accapiglia con un nero alto 2 metri, inevitabilmente dico è stata aggredita. Vai lì per difenderla e scopri che è lei che sta bastonando lui perché lei è una nota karateka. Allora, il pregiudizio va tenuto presente sempre, sapendo che sei vittima del pregiudizio e quindi devi sapere che rischi di dare una lettura dei fatti diversa dalla realtà.
Sì, no, volevo, se puoi specificare queste due cose. L'ultima che hai detto riguardo non tanto che non è più possibile fare il giornalismo d'inchiesta, quanto che vengono meno le basi economiche che sostenevano le grandi testate, che erano in grado di finanziare lautamente tutti i mesi, gli anni, i giorni di lavoro dei giornalisti che potevano investire molte risorse, molto tempo per produrre le inchieste. Adesso, proprio per il crollo delle vendite dei giornali cartacei, per l'arrivo di internet, c'è un problema economico reale. Quindi, ecco, questa è la prima cosa. La seconda è, qualcuno degli studenti qui prima diceva, come vado a vedere se una notizia è vera. Si fa ovviamente quello che si è sempre fatto nel giornalismo, e anche scritto chiaro e tondo nella legge del 69 che istituisce l'ordine, in cui bisogna sempre controllare le notizie, non una ma 100 volte. Ci sono, attenzione, tecniche che vengono spiegate, ci sono online i corsi, si fanno con l'ordine dei giornalisti, proprio le tecniche per usare internet, Google è fondamentale ad esempio, proprio Google Maps ad esempio, che può permettere di controllare le notizie. Qual è il problema? Che questo richiede una montagna di tempo, mentre con la rapidità di poter cambiare in 45 secondi la pagina, i capi redattori, i direttori e quant'altro chiedono la massima velocità. E quindi c'è un conflitto reale di doppia richiesta: da un lato il massimo controllo che richiederebbe tempo, dall'altro la massima rapidità per battere sul tempo la concorrenza, perché online chi arriva prima becca.
Sì, sì.
Allora, chi fa il giornalismo di inchiesta in Italia ormai siamo tutelati dal BUE, che sono rimasti pochissimi quelli che sono pagati dal giornale. Ci sono tantissimi freelance che rischiano di loro. Perché sta finendo? Perché ti querelano tutti, cioè ti arrivano tonnellate di querele. Il Gazzettino, quando sono entrato io nel 1986, metteva a bilancio 50 milioni all'anno di querele, adesso mette a bilancio 2 milioni di euro. Non perché le perdiamo sempre, ma comunque devi pagare gli avvocati. Siamo processati per direttissima, cioè il più rapidamente possibile, ma il più rapidamente possibile in Italia vuol dire che ci metti 5-6 anni, l'avvocato lo devi pagare per 5-6 anni. Questo è il motivo principale, le querele. Se riuscissero a far passare questa maledetta legge che è ferma in Parlamento da 2000 anni, qui si dice: se io scrivo che il signor Dall'Italia è un ladro e lui il giorno dopo è in grado, perché mi può regalare, di dire guarda che la notizia è falsa, e io la pubblico subito con la stessa evidenza con cui ho messo il giorno dopo scrivendo mi sono sbagliato, non è un ladro, basta. E cosa dobbiamo andare avanti con la storia? Questa è l'idea. L'altra questione è il fatto che i giornali non li legge più nessuno. E quindi fate conto che Repubblica ai tempi d'oro vendeva 1 milione di copie, un altro 1 milione di copie vendeva il Corriere della Sera. Oggi Repubblica riesce a malapena ad arrivare a 200.000 copie, il Corriere della Sera più o meno uguale, cioè in due fanno meno di metà di quanto ne faceva uno da solo. E quindi è problematico, però ripeto, la mia speranza è che come negli anni 80 loro si inventino qualcosa. Adesso per esempio ci sono già delle app che riescono a farti guadagnare sulla base dei dati. Allora, il grande affare di questo secolo saranno i big data, e cioè il fatto che ognuno di voi è profilato, come si dice. Io quando faccio questo brevetto per l'elettrocardiogramma istantaneo, me ne frega niente dell'elettrocardiogramma, il brevetto lo vendo a poco, quello che mi tengo è il database. Quindi se voi fate l'elettrocardiogramma istantaneo, io becco il vostro elettrocardiogramma e lo vendo alle compagnie di assicurazione. Quando andrete a fare l'assicurazione, loro sapranno voi se voi siete malati di cuore o no. Questo dato qui vale $10. Quindi se io riesco a fare lo screening dell'intera popolazione italiana, divento multimiliardario nel giro di pochissimo tempo. È esattamente quello che fanno loro. Tre anni fa ormai, ho fatto un giro per la Silicon Valley, mi sono fatto tutte le aziende, Google, eccetera. La più incredibile è stata LinkedIn. Siamo andati un gruppo a LinkedIn e ci hanno chiesto nome e cognome. Sulla base del nome e cognome ti dicevano che scuola avevi fatto, se eri sposato, se avevi figli, quali erano le tue inclinazioni, cioè se ti piaceva la musica rock, se preferivi andare al cinema a vedere film, tutto, sapevano tutto sulla base del nome e cognome. Perché? Perché ti entrano nei profili social, ogni volta che tu clicchi su qualcosa loro sanno che... Però ci sono già delle app che ti permettono di guadagnare sui tuoi dati. Cioè, o tu dai l'autorizzazione, e in questo caso guadagni uno 0,0, altrimenti loro non li possono utilizzare. Quindi c'è uno spazio infinito in queste cose. Anche in internet dovrà nascere il giornalismo investigativo. Guardate che nella storia, cioè vi ho raccontato di Nelly Bly, perché era una ragazza di 20 anni che è entrata in un manicomio, poi lei è diventata famosa in realtà perché ha fatto il giro del mondo non in 80 giorni come Giulio Verne, ma mi sembra ci abbia messo una settimana in meno, è diventata famosa per questo. Però quello è il meccanismo, cioè riuscire a dare delle informazioni che valgono per una certa quantità di persone. L'influencer funziona esattamente nello stesso modo. Il problema è che c'è stato uno sviluppo talmente rapido che nessuno è in grado di controllare questa roba. Per cui Chiara Ferragni scopro che ha 17 milioni di followers e mi chiedo chi siano i 17 milioni di coglioni, scusate, che vanno a vedere come si vede Chiara Ferragni. Però da lì bisogna partire e dire, ma se riesci a fare questo, cosa possiamo fare noi? Ecco perché dico che c'è uno spazio infinito. Però sul giornalismo d'inchiesta vi faccio tanti auguri, perché ce ne sarebbe molto bisogno. Dovete trovare qualcuno che vi copra le spalle, e cioè qualcuno che sia in grado di pagare le querelle, se no non si va da nessuna parte. Oggi veramente, soprattutto quando uno ha torto, ti querela in automatico. Non gliene frega. La politica, devo finire.
Staremo ad ascoltare.
La politica per esempio è così, quando io scrivo contro il vice sindaco di Venezia, lui querela in automatico. Perché? Perché sa che ha 6 mesi di tempo in cui sta tranquillo. Passati quei 6 mesi alla prima udienza, lui si presenta e ritira la querela, però ha guadagnato 6 mesi, è chiaro? Ormai è una roba spaventosa questa. In civile è passato il principio che se fai la querela, come la chiamano, azzardata, insomma, il concetto è che azzardata, cioè che non ha nessuna base, ti condannano tu che hai fatto la querela, ma in penale questo non c'è. Cioè, io mi sono, l'unica volta che ho perso, mi sono beccato 7 mesi, con 3 condanne a 7 mesi si va in galera, sono beccato 7 mesi, sul serio finisco, su questo concetto, cioè avevo scritto che un prete che faceva parte di una banda di falsificatori e spacciatori di dollari falsi, no? Faceva parte di questa banda. Lui ha querelato dicendo no, io facevo parte solo della parte dello spaccio dei soldi, non l'ho mai falsificato. Non so che mi viene da ridere, ma sono stato condannato a 7 mesi per quella roba. Perché tecnicamente aveva ragione lui, faceva parte della banda, ma lui non li ha mai prodotti, li ha solo venduti. Quando noi siamo andati in tribunale ha detto vabbè, scusa, di cosa stiamo parlando? Lo avete messo in galera. Ha fatto la galera perché faceva parte della... e mi condanni su questo. E il giudice ha detto, tecnicamente ci sarà condanna. E mi sono beccato i miei 7 mesi e sono stato zitto. Però capite che nel momento in cui lavori, soprattutto quando si scrive di politica, ma anche quando si scrive di malavita, il rischio è più sulla querela che non sulla vita. È chiaro? Cioè il fatto che... l'acquerella mediamente se la perdi ti costa 100-200 mila euro. Il giornale sborsa pronto cassa, è chiaro, quindi bisogna assicurarsi di avere le spalle coperte. Io ho risposto a tutto, che come al solito l'età fa in modo che io mi dimentichi di quello che mi viene chiesto.
In caso c'è tempo. Grazie ancora a Maurizio, però avete colto non solo altri spazi che vi ha offerto, ma anche un accenno importante, una cosa che è passata così, il tema della verità, che è un tema essenzialmente filosofico, su cui varrebbe la pena meditare proprio da filosofi.